www.redigio.it e la storia continua. I bus con milanesi. Nel caso di parole che necessitassero invece spiegazioni ritenute per i tempi troppo imbarazzanti e audaci, il cherubino glissava omettendo direttamente le voci bollenti oppure relegandole quasi senza commento in fondo ad una delle tante e troppo scomode appendici del vocabolario, dove per pigrizia il lettore non sarebbe più andato a cercarle. Anche il Banfi, nel proprio vocabolario, 30 anni dopo i cherubini, si comportò in modo del tutto analogo. Nel caso della voce Busecconi, avrebbe potuto, sempre in nome di ragioni filologiche, storiche e folcloristiche, essere esplicito. Egli ammanta tutto di stizzita pudicizia. Accenna solo a quella misteriosa parola di scherno bruttamente insegnata, facendo venire nei lettori la voglia matta di saperne di più. Ma poi non dice una sola parola in merito e passa a trattare la voce successiva. Le ragioni di questo silenzio, contraddistinto da eccessi di pudicizia, sono tutte rinchiusi in un'antica leggenda che racconta quelle che sarebbero in realtà le vere ragioni che portarono i milanesi ad essere chiamati da tutti i Busecconi. La leggenda in questione parla degli eventi che risalgono al XII secolo e gli anni dolorosi dell'assedio e della distruzione di Milano da parte delle armate dell'imperatore Federico I di Germania, detto il Barbarossa. Milano resistette alle truppe imperiali per 2 lunghi anni, poi nel marzo del 1162 fu presa per fame. Il Barbarossa ne ordinò la distruzione e per la sua attuazione chiamò in aiuto i contingenti di tutte le città che Milano si era inimicata: Pavia, Como, Lodi, Cremona, Novara, alle quali si aggiunsero anche i contadini del Semprio e della Martesana. Ma protagonista della leggenda non è il crudele imperatore, spauracchio di molti lombardi, bensì sua moglie. Bernardino Corio, nella Storia di Milano, parlando della famiglia Barbarossa, scrive: «Non volendo procedere senza far menzione alcuna e delle progenie di Federico Imperatore, diremo che ebbe una mogliere per nome Beatrice. Beatrice per nascita era una principessa francese, figlia del conte Renaud de Mâcon, e sposando l'imperatore gli aveva portato una preziosa dote, la Borgogna, della quale era l'unica erede. Il dominio era ricchissimo. Dalla parte del Rodano si pingeva fino alle Fiandre, ma soprattutto il paese del quale ora Barbarossa, tramite la moglie, era entrato in possesso, garantiva il completo controllo di tutti i passi alpini che mettevano in comunicazione con l'ovest dell'Italia, utili per ogni eventuale invasione. Le nozze vennero celebrate il 16 giugno 1156 e pochi giorni dopo, nella cattedrale di Worms, Beatrice fu incoronata regina e imperatrice. Acerbo Morena, podestà di Lodi nel 1162, che aveva conosciuto bene l'imperatrice ed aveva mangiato più volte alla tavola imperiale, in una cronaca della quale fu autore con il proprio padre Ottone, la Morenae Historia ci offre il ritratto di Beatrice con queste parole: di altezza media, i capelli fulgidi come oro, volto bellissimo, denti candidi e ben ordinati, di statura eretta, bocca piccola, occhi chiari, pudica nel parlare, soave e suadente, di mani bellissime, sottile di corpo, sottomessa pienamente al suo marito, lo temeva come signore e lo amava completamente come uomo. Dotta di lettere, religiosa e chiamandosi Beatrice, era realmente beatissima. Le nozze di Federico Barbarossa fecero cambiare lo stile di vita della corte tedesca, che da allora in poi non fu più solamente la residenza di un imperatore soldato, ma si ingentilì fino a diventare crogiolo delle arti e delle lettere. Beatrice parlava e scriveva in francese, in tedesco, in latino e in italiano. Cantava e componeva canzoni. Era amica e protettrice di poeti e di uomini di lettere. Al suo seguito era venuto in Germania anche un troviere provenziale, Guyot de Proans, che introdusse a palazzo la lirica cortese, tanto che ebbe influenzato la poesia tedesca. Con Beatrice, la raffinatezza della cultura medievale europea entrava finalmente nella Germania, ancora rozza nel XII secolo. Beatrice, come spesso accadeva alle sovrane medievali, seguiva il marito anche quando andava in guerra, dimorando in una delle città alleate più vicine al campo di battaglia, capaci di garantirne la protezione e l'incolumità. Durante gli anni dell'assedio di Milano, la coppia imperiale risiedette nella Nuova Lodi, dove Federico aveva fatto costruire un palazzo in grado di ospitare la corte con comodità e dignità, e dove i lodigiani avevano accolto con grandi onori l'imperatore e l'imperatrice. All'inizio delle ostilità tra Federico e i milanesi, quando l'assedio vero era proprio ancora lontano dal mettersi in moto nella sua lunga e costante ferocia, ci furono anche alcune tregue tra gli imperiali e Milano. Durante una di queste sembra che l'imperatrice Beatrice non aveva mai visto Milano e, nonostante le fosse stata a lungo decantata, domandasse di poterla visitare. Si comportò un po' come fanno anche oggi le mogli dei capi di Stato in visita nelle capitali straniere, mentre i mariti sono impegnati nei loro incontri politici. Esse vanno a fare shopping o a visitare monumenti. La vita imperiale, come scrive Pietro Madini, era stata programmata in sordina, senza sfarzo e senza scorta armata, per dimostrare fiducia nei milanesi. Quando, in sella a un superbo cavallo, la bionda sovrana entrò nella città di Sant'Ambrogio, non poteva certo immaginarsi quale accoglienza le sarebbe stata riservata. Il racconto ora prosegue con le parole dello storico lodigiano Giovanni Battista Molossi, che nel 1776 pubblicò un libro intitolato Memorie di alcuni uomini illustri della città di Lodi. In questo libro, finalmente, senza più remore dettate da moralismi e da postumi desideri di conservare l'alto orgoglio patrio meneghino, e la vicenda si presentava senza veli, tale quale era sempre stata raccontata tra i denti e sbandierata come un'offesa. L'improvvisa libertà, che faceva cadere di colpo ogni divieto di censura sul racconto della visita milanese di Beatrice in Germania, non tragga in inganno. Il narratore, non dimentichiamolo, non era milanese, bensì un lodigiano autentico, discendente degli antichi nemici. www.redigio.it e la storia continua.